Davide Giacalone, che è tornato con noi. Buona settimana, Davide, buongiorno.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, allora subito a Ravanusa nell'Agrigentino, tra poco leggiamo i titoli dalle prime di oggi in edicola, ma subito dobbiamo dare conto di questo aggiornamento, lo avete sentito anche nel giornale orario. Allora, le ricerche fra le macerie sono andate avanti per tutta la notte, poco fa il bilancio si è aggravato, i morti accertati sono 6 e continuano le ricerche di altri 3 dispersi dopo l'esplosione causata da una perdita nella rete del gas che ha distrutto 4 palazzi. Titolo del Messaggero in edicola oggi, dramma annunciato, c'era odore di gas da giorni ma nessuno lo aveva segnalato. Titolo molto simile che ritroviamo in prima su Repubblica, gas, la strage annunciata. A te Davide.
Naturalmente, diciamo così, speriamo tutti che quelle 3 persone che mancano all'appello, però speriamo che li trovino e che li trovino in condizioni accettabili. Allora, quello che invece non è accettabile è una cosa molto semplice. Da quando abbiamo cominciato a seguire questa faccenda, naturalmente ci siamo tutti sul prudente, l'inchiesta deve ancora iniziare. In questo momento chi lavora lì si occupa di trovare le persone, non le cause. Però abbiamo, insomma, chiaro oramai che non è una questione relativa a questo o quell'impianto privato, questo o quella fuga di gas dovuta, si è bucato il tubo in cucina o la bomba, non c'entra niente, questa è la rete. Allora, la rete non è una responsabilità dei cittadini, dei singoli privati, la rete ha un gestore, e in quel caso il gestore è Italgas. In Italia ci sono 194 gestori diversi dei pezzi della rete, che non crea un problema il fatto che siano diversi soggetti. L'importante è naturalmente che i controlli non siano affidati al loro buon cuore. Allora, quello che di sicuro non è accettabile, no, di sicuro non si deve neanche dirlo, è si sentiva odore da giorni, ma non era stato segnalato. Ma stai scherzando? Cioè, se si sentiva o si sentiva odore da giorni, non è che il gestore della rete sia una specie di call center che se non chiamo e non dico io mi chiamo tal dettaglio, da dove chiama, è caduta la linea, qual è la segnalazione, sento odore di gas. Cioè, ci sono dei responsabili di questa di quella rete. L'altra cosa che non si può sentire è quella di dire ma perché quello del terreno era franoso. Scusate, ma se il terreno, a posto che non è venuto giù nessuna frana, non è che fosse le palazzine non sono cadute perché ha piovuto e il terreno ha ceduto. Se sai che quel terreno è franoso, beh, lì i controlli forse devono essere più appropriati. Siccome Italgas ha comunicato che su quella rete sono stati fatti controlli nel 2020 e nel 2021, e noi siamo nel corso del 2021, l'inchiesta deve ancora aprirsi, quindi per carità stiamo alla parola. Noi quindi avremmo in questo caso saremmo in presenza di controlli effettuati che non hanno minimamente impedito quello che è successo. Quindi il tema a quel punto sarebbe: ma i controlli esattamente in che consistono? Questo è quello da approfondire. No, sapete perché? Perché tutto questo è pagato, cioè non è che c'è la sorte, sta in bolletta, ha un costo e quindi è giusto che se ne renda conto.
Più tardi approfondiremo con un'intervista proprio a uno dei soccorritori e quindi insomma rimanete con noi perché proveremo a fare il punto anche su questo e vi teniamo aggiornati. Intanto a pagina 18 cambiamo argomento. Caro bollette, il governo studia il taglio dell'IVA e delle accise, tempesta sull'energia dopo aver già stanziato 3,8 miliardi inseriti nella legge di bilancio, altri 3 miliardi che potrebbero arrivare lavorando sulla leva fiscale.
Ma guarda, Massimo, è quello che diciamo dalla prima ora, è assolutamente evidente. Il governo non può, nessun governo ha il potere, i quattrini, per inseguire gli aumenti sterilizzandoli. Anche perché, tra l'altro, è un mezza presa in giro, è un mezzo imbroglio. Perché io sterilizzo gli aumenti del gas, da una parte, e dall'altra però ho speso dei soldi che da dove vengono? Chi me li dà? I produttori di gas? Cioè, i paesi estrattori di materie prime, me li danno i cittadini che sono gli stessi che pagano le bollette. Allora, quello che posso fare in un momento in cui i prezzi mi saltano in aria, mi esplodono, perché? Perché sono cresciuti i prezzi delle materie prime per una serie di ragioni, ci siamo più volte occupati in questi giorni, quindi evitiamo di ripetere sempre le stesse cose. Ciò che posso fare è lavorare sulla parte della bolletta che è una parte che sta sopra il 50%, non è che dovessero credere che ci siamo minuzie, che riguarda le imposte e gli oneri di rete. Guarda un po' quello di cui parlavamo poco fa. Lavoriamo su quella parte lì, perché se faccio credere che mettendo dei soldi posso sterilizzare bollette, quello che di sicuro otterrò è che spenderò una montagna di quattrini e non sarà mai sufficiente e mi diranno che non ho agito bene. Quindi che razza di gara è questa?
L'apertura del giornale Colle, la mossa di Draghi, il giornale si concentra soprattutto sulle questioni politiche. Questa mattina l'idea del premier, cabina di regia con i partiti sullo stato di emergenza, Meloni un patriota come presidente, Berlusconi lo è, tutto nel titolo principale. A centropagina invece si tratta di manovra, fisco, Forza Italia sulle barricate, lite col tesoro sul rinvio delle cartelle e Sangalli di Confcommercio dice bisogna fare di più.
Perché certo, voglio dire, ma qualsiasi cosa puoi fare di più, no? In fondo quando portavo un buon voto da scuola mia madre mi diceva, beh, si può fare meglio, ma è giusto, cioè ognuno fino alla perfezione c'è sempre spazio. Ma di che stiamo parlando? Ma sul serio? Qui ci siamo di fronte a delle imbriacature demagogiche contrapposte ma sostanzialmente convergenti. Bello il pezzo, molto bello e sempre, come sempre istruttivo il pezzo di Alberto Brambilla oggi sul Messaggero. Leggetelo. Ma come fa Landini a dire non hanno calato le tasse a quelli poveri che non le pagano e quindi non gliele puoi neanche abbassare perché non le pagano, quindi che ricevono, non danno, ricevono che gli abbassi? Questa è una demagogia da una parte, totalmente priva di senso della realtà, ma non è che l'apertura del giornale che fa eco appunto a una posizione di Forza Italia diciamo sia particolarmente più apprezzabile. Faremo le barricate sulle cartelle perché devono essere rinviate. Qui le barricate le fa chi paga, cioè è chi paga che deve fare le barricate, non le barricate perché quelli che non hanno pagato devono avere l'ennesimo condono, condonino, condoncino, chiamalo come ti pare, ma quello è. Perché queste sono due demagogie contrapposte che fanno marameo e pernacchie a quelli che stanno in mezzo e che continuano a pagare per tutti. Ma cioè bisogna anche rendersi conto che la tenuta nervosa di un paese e la tenuta nervosa del contribuente hanno pure un limite. Sapete qual è il vantaggio di quelli che fanno queste cose? È che si rivolgono a gruppi che tendenzialmente sono grossi ma non sono la maggioranza, ma quelli che pagano effettivamente sono una minoranza. E quindi siccome sono una minoranza, il guaio è che se quelli che pagano capiscono che hanno un interesse comune con quelli che non avranno, cioè per esempio i più giovani sul fronte previdenziale, beh allora si diventa una maggioranza e diventa anche, allora le barricate ve le trovate sul serio, perché bisogna porre un limite antitrust al dire cose demagogiche finanziate con i soldi dei pochi che pagano.
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento. L'aula della Camera comincerà oggi l'esame della proposta di legge sul fine vita, se ne parla oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore, etica e diritti, fine vita tra norme e referendum. A te.
No, metto le mani avanti nel senso che è un tema talmente complicato che non è esauribile. Del resto vedo che nella discussione pubblica, politica per esempio, c'è un guazzabuglio, un miscuglione di cose dove c'è tutto, c'è dall'eutanasia attiva all'aiuto al suicidio, alle curie palliative, cioè sono cose che quella in parte già regolate dalla questione del testamento biologico, cioè, sono cose abbastanza diverse, però poi alla fine, cioè, al fondo in qualche modo c'è questa cosa della morte come una specie di diritto, no? Cioè, non è che dobbiamo, non è che possiamo parlare della morte come se fosse una cosa diversa e separata dalla vita. La morte esiste perché esiste la vita. Allora il concetto è abbastanza, dal punto di vista del diritto, e si riconduce a un solo quesito. Ma la vita di chi è? È perché è evidente che, per esempio, per un credente, la vita è un dono. Gli viene data, la utilizza, e poi a un certo punto finisce. È come, diciamo così, dal punto di vista, come se il dono tornasse indietro, o meglio, assume una dimensione diversa per il credente. Per il non credente non è che sia così facile, dice, allora il non credente è risolto. E non è così facile, perché c'è una cultura che dice la vita di ciascuno di noi è una tessera che sta in un mosaico complessivo che si chiama collettività. È un molto, diciamo così, tra virgolette, a voler farla così banale, un po' di sinistra questa idea. E c'è un'altra cultura che dice no, la vita è un bene individuale, appartiene all'individuo, non è che sia parte di una collettività, una tessera in qualche modo autonoma, diciamo più vicino al mondo liberale o di destra, chiamatelo come vi pare. Che se guardate gli schieramenti parlamentari sono esattamente mischiati al contrario. Cioè, evidente, ancora una volta stiamo parlando di bandiere anziché affrontare la sostanza della questione. E cioè, se sono proprietario in qualche modo della mia vita, poi ognuno si pone le limitazioni, il credente pone delle limitazioni, alzo le mani e anzi metto giù il cappello. Ma se sono proprietario della mia vita, la morte fa parte di questa proprietà.
Sulla Repubblica, sempre dalla prima pagina, c'è un pezzo di Ilvo Diamanti, la maggioranza presidenzialista, approfondito poi a pagina 15. Italia presidenzialista, l'elezione diretta piace al 74%, sono favorevoli al 90% nel centrodestra, ma insomma ci sono buoni numeri anche dall'altra parte. Davide.
Il presidenzialismo, cioè l'idea della repubblica presidenziale, la repubblica nella quale gli elettori eleggono direttamente il capo dello Stato, che però non fa il mestiere che fa il nostro capo dello Stato, fa un altro mestiere, fa il mestiere di governare, fa il mestiere, diciamo così, di assumere il bastone del comando. Quel tipo di sistema istituzionale ebbe all'Assemblea Costituente dei antenati di altissimo livello, a cominciare per esempio dal Partito d'Azione. Democraticissimi, antifascisti. Si passò poi al presidenzialismo, per esempio, di Randolfo Pacciardi, comandante partigiano, il Laszlo di Casablanca, in realtà era ispirato alla figura di Randolfo Pacciardi. Siccome divenne presidenzialista in era gollista, gli diedero del fascista. Pensa un po', diciamo così, come qualche volta si può impazzire. Adesso è diventata una bandiera, fra gli altri, di Fratelli d'Italia. E vedo che c'è una larga convergenza. Dice, facciamo il presidenzialismo. Calma, fermi. Si può fare quello che si immagina. Ma se pensate che il presidenzialismo sia una sorta di semplificazione politica, così abbiamo chiuso con i politici, siete non fuori strada, ma alla stragrande, sulla strada sbagliata. Perché il presidenzialismo è quella cosa per la quale, con un sistema o con un altro, se ne può parlare a lungo, si elegge un governante. Quel governante, nel momento in cui viene eletto, deve essere riconosciuto dagli altri come legittimo e nel pieno dei poteri, non che cominciano a dire c'è il colpo di Stato, portano via la democrazia, è finita la nostra libertà. E non è che dopo 15 giorni o 15 mesi si comincia a dire adesso bisogna rivotare perché il popolo ha cambiato idea, rivotiamo, vogliamo le urne. Cioè tutte cose che la destra in Italia ha puntualmente sempre detto e che sono l'opposto del presidenzialismo, quindi anche la sinistra l'ha detto, quindi basta mettersi d'accordo col proprio cervello e si possono fare anche delle riforme importanti.
Davide, termina qui la rassegna stampa di oggi. Noi domani mattina siamo in diretta al Vaticano, però ci sentiamo in collegamento, pare.
Assolutamente, giustamente andate a farvi benedire e quindi
e ci sarai pure tu.
Mi sentirò.
Ciao Davide, grazie.
A domani,
grazie a voi,
ciao.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Dedichiamo questo spazio alla ampia pagina sportiva, lo facciamo anche oggi, è con noi l'editorialista di Sky Sport, Giovanni Bruno, buongiorno, bentornato su Rete 102.5.
Buongiorno.
Buongiorno Giovanni, grazie per essere con noi, come stai?
Oh bene, fresco e riposato come una rosa.
Oh, allora, stamattina abbiamo fatto la linea diretta sul Natale, a te questa atmosfera natalizia, le luminari, le città addobbate piacciono?
Da matti, ma anche mi piace la neve, mi piace sciare, mi piacciono i picchi innevati, allora, i piattini qua dietro di Natale.
Allora quindi, tra poco parliamo anche di sci, va? facciamo così.
Allora veniamo al calcio, veniamo alla Serie A, 17esima giornata, non possiamo non partire da Inter-Cagliari, ieri 4-0 risultato finale, soddisfattissimo Inzaghi che devo dire è amatissimo, dice siamo primi in classifica agli ottavi di Champions, uno dice meglio di così per i nerazzurri.
Sì, sta succedendo di tutto per il semplice fatto che ieri è stata una partita pazzesca. Se tu pensi che c'è stato il record di tiri, ben 15 nello specchio della porta, è stato un record pazzesco. 4-0, un rullo compressore, però se io chiudo gli occhi e torno un attimo indietro a quello che è successo, bisogna veramente fare i grandi complimenti a Inzaghi, perché ha preso il testimone da una situazione di campioni in carica non indifferente, molto, molto particolare. Complimenti, perché sta facendo un campionato pazzesco. Le Fab Four, possiamo dire, le quattro squadre sono tutte lì. Il Napoli battuta dal resto, ma nello stesso tempo un Milan che ha rallentato, però un Inter o un Atalanta, facci caso, stessi colori, stanno facendo delle cose pazzesche.
Magari facciamo un commento anche sulla partita che ha giocato la Lazio ieri, che ha perso contro il Sassuolo. Effettivamente Sarri aveva un po' di problemi a centrocampo, Milinkovic squalificato, doveva fare a meno anche di Luis Alberto. Insomma, quanto hanno influito queste problematiche poi nel risultato finale?
Parecchio, se tu pensi pure alla squadra del Napoli, no? Perché Napoli anche ieri grande battuta d'arresto, se tu pensi con una seconda sconfitta casalinga con l'Empoli, non è una cosa facile, un Empoli di nuca, possiamo dire. Però sia la Lazio che il Napoli in questo momento hanno veramente delle situazioni critiche dal punto di vista di squadra, di sostituzioni, di... che però nel Napoli, fammi tornare su questo, diciamo, è molto difficile aver fatto quello che è riuscito a fare per esempio con il Leicester, cioè è uscito fuori il carattere, mentre con l'Empoli è uscito fuori la stanchezza, cioè il non gioco, quello che un po' si sta vedendo anche nella Lazio, che si è fatta anche rimontare dopo che era andata, ha fatto un'ottima prima parte di gara e poi una seconda parte veramente da un punto di vista deleterio, cioè dalla squadra di Sarri, non è andata molto bene. Quindi sono situazioni natalizie, ritornando al clima, non facili da gestire adesso.
Allora Giovanni, dobbiamo prenderci dello spazio per gli altri sport, perché dobbiamo per forza fare un passaggio sullo sci e uno sulla Formula 1. Partiamo dalla Brignone, un commento, 17ª vittoria, l'azzurra più vincente di sempre.
Fantastica, ieri sono state tutte le azzurre straordinarie, ma Federica è stata qualcosa di micidiale, perché è stata la sua gara perfetta a St. Moritz. Se tu consideri veramente su una pista che non era un super gigante, ma era una discesa libera, scendevano a palla in una maniera pazzesca. Ma tu pensa soltanto poi la battuta che hanno fatto passandosi mentre stavano nel famoso Kiss and Cry, cioè dove aspettano di festeggiare la vittoria, che passa, dice, sono andata a cannone. Cioè questa battuta te la dice tutta, e non solo lei, secondo Elena Curtoni, poi abbiamo trovato una Sofia Goggia, che si sono un po' riavvicinate le due, tu sai che non c'era questo bel clima.
Sì.
E poi insomma anche lei, mettiamo dentro una Marta Bassino, una Francesca Marsaglia, veramente come diceva Sofia Goggia, che poi prendiamo la sua battuta che è meravigliosa, è quella, diciamo, abbiamo conquistato l'Engadina. Il che non è male, perché tanti vi stanno lì benissimo in Engadina, anche dei nostri diciamo, italiani che vanno a sciare là, però noi l'abbiamo conquistata dal punto di vista sciistico.
Giovanni, poi lo anticipava Giusi correttamente, c'è la Formula 1, ieri il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova della stagione, Verstappen che ha vinto ed è campione del mondo, e finisce una stagione, insomma, che non è stata esattamente lineare e semplice.
No, se ne sono suonate, cioè in tutti i sensi, cioè per sportellate, ruota a ruota, cioè è stato bellissimo, un campionato così io non lo ricordavo veramente da tanti anni. Se voi considerate che quello della storia, torniamo agli anni 70, che erano partiti con lo stesso punteggio nell'ultima gara, quindi era Cleri Gazzoni con Emerson Fittipaldi. Ecco, sì, Giusi, sì, anni passati che dobbiamo fare. Però nello stesso, non posso, io c'ero, voi no, ma io sì. Ma comunque, al di là di quello, bellissimo. E anche delle carte bollate, perché ci sono state proteste. Però,
fino alla fine, no? Fino a ieri, perché comunque,
perfetto,
insomma.
Fino all'ultimo secondo, perché due proteste rigettate, anche lì da parte della Mercedes, però. La cosa più bella, come tutte le cose dello sport, le cose un po' da romanzo cuore, eccetera, l'abbraccio tra il re nero per me, che è Lewis Hamilton, con Max Verstappen alla fine, cioè il riconoscimento, ok, sei il più forte, mi hai tolto l'ottavo titolo mondiale, bravo te, che
dobbiamo fare? Si riconoscono tra forti, dai, diciamocelo, perché caspita, quello è un livello altissimo.
C'è poco da dire.
Mi confermate che vi siete divertiti come dei matti pure voi, perché è stata qualcosa di da stare così, come direbbe Guido Meda, sui piedi sul divano.
Esattamente.
Grazie Giovanni Bruno, editorialista di Sky Sport, buona atmosfera natalizia allora,
buona
visto
settimana.
Che ti piace.
Grazie a voi, anche tanti cari auguri.
Ci sentiamo presto. Dobbiamo salutare il Don?
Sì,
Don Antonio.
Appuntamento di inizio settimana. Buongiorno.
Grazie che mi avete aiutato al mercatino, siete stati molto bravi.
Ci siamo divertiti tantissimo.
Torniamo anche l'anno prossimo.
Sì. Se il capo, se il mio capo è d'accordo,
bene. Gli parlo io.
Ognuno
Don
ha i suoi capi.
Ecco, va bene. Tu sei innocente. Frase molto semplice, solo amando possiamo imparare ad amare.
Wow, solo amando possiamo imparare ad amare. Grazie donna, a domani.
Ci occupiamo un po' delle mete degli italiani per questo Natale 2021, insomma per queste vacanze, in realtà non esattamente solo il giorno di Natale, ma tutto questo periodo. Ne vogliamo parlare in diretta con Silvestro Serra, che è direttore responsabile della redazione del Touring Club Italiano. Buongiorno e bentornato a Silvestro.
Grazie, grazie. Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno Serra. Allora, un'anteprima importante l'abbiamo avuta con il Ponte dell'Immacolata. Dove vanno gli italiani? Quali sono le mete più gettonate quest'anno, perché si torna a viaggiare per fortuna?
Sì, per fortuna, come dire, la voglia c'è, le difficoltà ci sono state anche molte, purtroppo, molte disdette, perché c'è molta incertezza in giro, però diciamo la voglia di viaggiare resiste, almeno a quello che riguarda, diciamo, i nostri dati, e ahimè per quest'anno ancora si va in Italia, nel senso che la maggioranza dei nostri soci, e quindi diciamo di quello che è il mercato che è di riferimento del Touring Club, la maggioranza va in Italia, torna in Italia, ancora fa questo turismo di prossimità, che non è una soluzione anche dal punto di vista economico per l'Italia, perché il 50% del nostro turismo viene dall'estero, però diciamo che per adesso è comunque ricominciare a viaggiare e andare nelle mete italiane. Ovviamente in questo periodo complice anche il tempo, la montagna, e quindi la montagna non soltanto le solite mete, quelle classicissime, ma molti, molti posti abbastanza sconosciuti che evidentemente rispondono dell'esigenza di solitudine, di distanziamento che c'è un po' nell'aria, e quindi anche piccole località dell'arco alpino e soprattutto, questa è una cosa abbastanza interessante, dell'Appennino. L'Appennino, come sapete, è sempre stato un po' abbandonato, diciamo negletto rispetto alle mete turistiche, invece gli italiani stanno scoprendo quanto è bello questo paese e quanto sono interessanti anche le zone poco battute dell'interno, e quindi anche per quest'inverno, dal Molise all'Abruzzo all'interno della Toscana, eccetera, rileviamo numerosi interventi.
Ecco Serra, abbiamo parlato di incertezza, no? Negli italiani che insomma hanno ancora un po' di remore nel, magari nel prenotare le vacanze, nel partire, ma questa incertezza da cosa deriva? È solamente la paura, non lo so, del contagio, oppure magari è più l'incertezza perché ci saranno probabilmente, noi ci auguriamo di no, potrebbero esserci delle nuove chiusure, non sappiamo, magari anche questo.
Diciamo che è la tempesta perfetta, nel senso che effettivamente c'è nella riserva mentale di molti di noi, anche chi si è vaccinato, perché vediamo che insomma c'è anche la possibilità di ricadere, questa paura. Ma secondo noi sono le cose, le complicazioni, quelle pratiche, per cui devi poi stare attento se chiudono il volo, se il paese vuole farti stare in quarantena 10 giorni, magari tu hai una settimana di tempo, dovresti andare in un posto, come è successo in Africa per esempio, che non è praticamente attaccata dal virus, ma comunque proprio per difendersi prendono delle misure molto severe, perché tu rischi di passare 2 settimane, di cui una in albergo chiuso in stanza e magari pagando da solo. Allora è chiaro che queste cose qua incidono nella scelta, diciamo,
delle mete.
Insomma, certo. Si prende un po' di tempo, ecco.
Assolutamente. Serra, invece dal punto di vista degli stranieri nel nostro paese, ci sono troppe restrizioni, non hanno voglia, non vengono, che fanno?
No, guarda, dai nostri sondaggi il 40% a livello mondiale di quelli che del paese desiderato è l'Italia, il primo in assoluto al mondo, quindi la voglia di venire c'è, questo è recentissimo dell'Enit, questo sondaggio. Ahimè, purtroppo il problema è che non sono ancora visti tanti stranieri, perché anche per loro è complicato muoversi dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, adesso è stato un po' riaperto, però diciamo che ancora non si vedono le masse. D'altra parte il turismo che noi ci aspettiamo, che vorremmo che fosse domani, è quello di alto livello, non tanto economico quanto di qualità, quindi noi non possiamo ospitare 20 milioni di persone a Venezia, quindi bisognerà pensare a riqualificare, questo è il grande dibattito del momento, come sarà il turismo di domani, cambia tutto, cambia la domanda, dovremo adeguarci all'offerta, che deve essere un'offerta diversificata, con tante piccole nicchie in cui offriamo il meglio di questo paese che è tantissimo, però non a tutti la stessa sbomba.
Non c'è dubbio, infatti lei prima ci diceva la maggior parte dei nostri connazionali sta là nel nostro paese, questa può essere letta tranquillamente come una buona notizia, perché di posti da vedere ce ne sono molti. Certo, nelle grandi città già c'è l'incognita delle piazze, ad esempio penso al Capodanno, lì non si sa bene come ci si organizzerà.
Sì, molte cose sono state disdette, insomma c'è molte città poi a macchia di leopardo, ovviamente, perché noi siamo un paese in cui il turismo è gestito dalle regioni e le regioni sono 20 e quindi ci sono tendenzialmente 20 decisioni differenti. Mi auguro che quello che il buon senso prevalga, però insomma certamente l'assembramento in questo momento non è proprio il massimo, ecco.
Silvestro Serra, direttore responsabile della redazione del Touring Club Italiano, grazie per essere stato con noi e buone feste.
Grazie a voi, cercheremo di viaggiare.
Grazie direttore, grazie Ciao. Mille per essere stato con noi. E insomma è il momento di parlare di una classifica ogni anno attesissima, che è quella della qualità della vita, insomma l'indice del Sole 24 Ore con le migliori città in cui vivere. Trieste,
diciamolo subito, poi insomma però c'è da raccontarci un po' di più, no?
Perché far attendere, no? Quando abbiamo il verde. Trieste, è finito. Michela Finizio del Sole 24 Ore, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno.
Grazie.
Scusa per lo spoiler, però è attesissimo questo verdetto ogni anno e quindi noi abbiamo voluto dare la prima posizione.
Adesso approfondiamo meglio la classifica. Intanto vediamo un po' quali sono gli indicatori che sono stati presi in considerazione per stilare questa classifica.
Sì, certo, noi ogni anno lavoriamo tutto l'anno in realtà a raccogliere 90 indicatori statistici su base provinciale che ci permettono di raccontare diverse realtà, perché parliamo di ricchezza, di cultura e tempo libero, così come di ambiente, servizi e anche di dati demografici, condizioni di vita e di salute e chiaramente di anche occupazione. Trieste, come avete anticipato appunto, è la nostra vincitrice e in particolare per esempio è prima per cultura e tempo libero grazie a un'importante performance in questa categoria con 15 indicatori, ad esempio è prima per indice di lettura di quotidiani e periodici, così come prima per spesa del comune in cultura, però è anche seconda in affari e lavoro con un tasso di occupazione insomma invidiabile se pensiamo ad altri territori d'Italia, così come ha degli ottimi dati anche insomma in ricchezza, meno magari in demografia perché ha un indice di vecchiaia più elevato, però ha degli alti livelli di istruzione che la portano insomma a vincere nella media
di quasi tutti i parametri. Senti, ci sono 28 parametri che avete aggiornato, immagino che l'aggiornamento sia ovviamente annuale, ma ci saranno quelli diciamo più legati al periodo della pandemia, quindi magari ci puoi dare insomma che cosa ha influito particolarmente, quanto ha influito la pandemia sulla classifica?
Sì, certo, noi quest'anno abbiamo cercato soprattutto di aggiornare i dati al 2021, quindi addirittura riusciamo a fotografare alcuni trend della ripresa post crollo, ovviamente quello realizzato nel 2020 con il lockdown, quindi qualche trend di ripresa lo vediamo nelle grandi città e per questo Milano è al secondo posto, perché l'anno scorso invece avevamo fotografato diciamo un'uscita dalla top 10 della provincia di Milano, invece quest'anno recupera grazie a una ripresa indubbia del PIL pro capite, ma anche ritorna ad essere prima in ricchezza e consumi, così come in affari e lavoro. Questo succede un po' a tutte le province lombarde che l'anno scorso erano rimaste penalizzate da questo trend, quindi vediamo dei segnali di ripresa, così come vediamo purtroppo ancora degli effetti dei contagi da Covid-19, per esempio Trieste, nonostante sia la prima, è in realtà la 106esima per contagi da Covid-19 nel 2021 e questo ancora non riusciamo a fotografare gli effetti delle proteste Novax, però comunque è un dato che già ci dice che quel territorio insomma è particolarmente colpito in questi giorni.
Al terzo posto c'è Trento, perde qualche posizione invece Bolzano, di solito se non è prima è seconda, dai, diciamoci la verità, e invece questa volta è al quinto posto. Buon risultato per la capitale, per Roma, al 13° posto ne guadagna molte di posizioni, è vero?
Sì, recupera, appunto arriva al 13° posto, è sicuramente una scalata quella di Roma se guardiamo rispetto all'anno scorso, dove però comunque tutte le città metropolitane l'anno scorso erano state particolarmente colpite, però Roma indubbiamente sale un po' in classifica anche grazie per esempio nella top 10 del nostro indice per la qualità della vita degli anziani, che è un indice particolare che pubblichiamo quest'anno come tutti quelli generazionali, guardiamo alla qualità della vita per bambini, anziani appunto e giovani. e forse probabilmente dovuto proprio agli importi medi delle pensioni che a Roma sono particolarmente elevati, ma anche i livelli di istruzione della popolazione romana hanno permesso sicuramente alla capitale di salire perché ha dei buoni dati per quanto riguarda insomma la popolazione con percentuali di diplomati sul territorio, ma anche una buona copertura della banda larga. Insomma, sicuramente Roma ha avuto delle buone performance quest'anno.
Michela Finizio del Sole 24 Ore, stiamo indagando questa classifica, lo ricordiamo a chi si è appena sintonizzato, che appunto ci racconta la qualità della vita nelle province italiane. Emergono delle aree geografiche abbastanza definite, no? Abbiamo visto per esempio che tra le prime 10 province 7 sono del nord-est, invece al mezzogiorno come siamo messi?
Purtroppo questa continua ad essere la nota dolente di questa classifica che immortala in modo netto insomma questo ritardo del sud e del mezzogiorno. Troviamo Crotone all'ultimo posto, anticipata da Foggia e Trapani. Dico che è una costante, anche se comunque vediamo dei movimenti anche lì per risalire in realtà verso la parte alta della classifica. Le prime province che troviamo non del mezzogiorno sono Latina e Frosinone, intorno all'83esimo posto. In realtà questo è proprio un segnale che dimostra come è importante che gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vadano proprio a ridurre questi divari che continuano ad essere sicuramente presenti nel nostro paese.
Allora, noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori, perché stanno già scrivendo, e la mia, e Brescia, e Crotone, e Napoli, quindi ovviamente c'è la classifica pubblicata sul Sole 24 Ore di oggi, quindi andatevi a sbirciare, insomma, dove siete messi in classifica con la vostra città, e a noi non rimane che ringraziare per il suo intervento e la precisione delle notizie, Michela Finizio, che è stata nostra ospite, ovviamente del Sole 24 Grazie. Ore, che se ne è occupata. Grazie Michela e a presto.
Grazie a voi, grazie, a presto.
Facciamo un po' il punto, un focus sulla situazione a Ravanusa, nell'Agrigentino, dove ci colleghiamo con Luca Cari, che è il portavoce del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo ringraziamo per essere con noi in diretta questa mattina. Buongiorno Luca.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno, cercheremo di essere sintetici per non rubarle troppo tempo, sono ore molto concitate, lo sono ormai da un giorno abbondante. Allora, le notizie le abbiamo date, sono arrivate in redazione, gli altri 4 corpi trovati, il bilancio dei morti che sale a 7. Che cosa vedono i suoi occhi attualmente? Ci racconta un po'?
Sì, purtroppo sì, abbiamo aperto questa...
Non riusciamo a sentirla, cari, purtroppo.
Purtroppo
il collegamento.
Non so se sei riuscito a sentirmi ora.
Ora sì, ci riproviamo, prego.
Ecco, sì, di una drammatica. La speranza del Vigile del Fuoco è sempre quella di poter.
Nulla, non riusciamo a sentirla, cari. Immagino che chiederle di
spostarsi di qualche metro.
Di poco mi posso spostare, spero che riusciate a sentirmi.
Proviamo.
Adesso sembra meglio, proviamo. Diceva.
Provo a fermarmi in questo punto. Se
ottimo,
molto bene, prego.
Sì, di una giornata drammatica, la speranza è sempre questa, di Vigile del Fuoco trovato sprendita. La realtà questa mattina è stata diversa, siamo individuati a recuperare i corpi di 4 vittime, sale, come avete detto voi, 7 il bilancio delle persone decedute, e in questo momento stiamo lavorando alla ricerca degli ultimi 2 dispersi. Una situazione che ovviamente dal punto di vista emotivo sicuramente l'ho detto, ma anche dal punto di vista operativo
è una situazione difficile, cari, ci sembra di capire dalle sue parole, riusciamo a scorgere almeno questo dato, una situazione difficile dal punto di vista emotivo, ci ha confermato il bilancio. Purtroppo il collegamento non ci sta aiutando, siamo molto dispiaciuti.
Se riuscissimo magari a fare ancora un paio di battute, anche perché ci piaceva fare anche un riferimento a questo cane che è stato particolarmente utile in questo momento di ricerche, e che insomma il cane che si chiama Luna, che ha individuato appunto in qualche modo col suo fiuto i corpi sotto le macerie, ci conferma?
Beh sì, i nostri cani sono attentati per trovare persone in vita, quindi la ricerca è fatta dagli uomini.
Dobbiamo interrompere questo collegamento, cari, ci
proprio
dispiace
non
veramente.
C'è nessun modo, vero, di avere una linea migliore in questi minuti?
Io qua il campo, la linea è questa,
è quello che è. Comunque dalle sue parole abbiamo capito abbiamo capito il lavoro che state facendo, che è un lavoro insomma delicatissimo e che peraltro è andato avanti per tutta la notte fino a questa svolta parziale che abbiamo. Attendiamo le notizie riguardanti, che riguardano gli altri, le altre persone di cui si sono perse le tracce, e la speranza è ancora quella che almeno loro possano essere trovati vivi, ma vediamo nelle prossime ore che cosa ci racconteranno le cronache che arrivano dall'Agrigentino, da Ravanusa, dove state lavorando senza sosta. Grazie, grazie davvero.
Grazie Luca Cari, grazie di cuore.
Grazie a voi.
Noi partiamo, prendiamo questo volo per Roma e quindi domani mattina Non-Stop News in diretta proprio dalla città del Vaticano.
Dalle 6 alle 9. Intanto per risentire e rivedere in podcast tutto quello che avete appena ascoltato qui su RTL 102.5 potete andare su rtl.it oppure scaricare la nostra app, si chiama RTL 102.5 Play ed è piena insomma di dirette, podcast e tutto il resto, ma anche di contenuti extra.
Saluterei personalmente anche Massimo Lonigro. Ciao Massimo.
Grazie, appuntamento a domani.
Naturalmente.